Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 minuti la linea alla redazione. In apertura la notizia della morte di Rodolfo Fiesoli nella casa di riposo di Padova, dove stava scontando la condanna a quasi 15 anni per gli abusi e maltrattamenti nei confronti dei bambini che il Tribunale per i minori affidava al Forteto. I particolari da Raffaele Palumbo.
Rodolfo Fiesoli è morto da colpevole mentre scontava la condanna. Il Tribunale per i minori affidava alla comunità agricola da lui fondata nel 1977 a Vicchio dei bambini che venivano abusati e maltrattati. Il Forteto rimane legato alla sua figura, alla figura del profeta Rodolfo Fiesoli e a quella storia crudelissima e rimossa andata avanti per decenni. Era entrato nel carcere di Padova quando la sentenza a 14 anni e 10 mesi diventò definitiva nel novembre del 2019. Ed era stato scarcerato dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia 3 anni e 4 mesi dopo, nel marzo del 2023, per motivi di salute. Aveva detto: non mi pento di niente. Fiesoli non ha mai ammesso la verità. Parlò durante il processo di piacevole affettività, viscido e disgustoso eufemismo che lambiva la tragedia vissuta da tanti ragazzi che al Forteto passarono la prima parte della loro vita. Fiesoli venne condannato alla fine di un processo lungo e doloroso che i cronisti di giudiziaria paragonarono, anche per impatto emotivo, ai processi per il mostro e per la strage dei Giorgofili. La questione è importante, importantissima, perché un uomo e il suo complice Goffredi hanno per decenni causato violenze e sofferenze indelebili. Ma questa storia è gravissima perché ha un elemento in più, fatto di omertà, rimozione, mezze verità, silenzi, complicità. Come, perché, grazie a chi Fiesoli riuscì a mettere in piedi e a fare andare avanti per tanto tempo il sistema Forteto? Le voci giravano quasi da subito, a Vicchio le gesta di Fiesoli non erano segrete, e così anche a Firenze e da altre parti. Inchieste giornalistiche l'hanno definita setta di Stato, sotto accusa un intero sistema anche politico e istituzionale. Fiesoli ha potuto per tanti anni fare quello che ha fatto perché protetto e incensato da tanti che parlavano del Forteto come una punta di diamante della Toscana. Un'inchiesta della PM Ornella Galeotti e del procuratore aggiunto Giuliano Giambartolomei sollevò il velo su quella che era una vera e propria setta, mettendo in luce la rete di connivenze di cui ha goduto per 50 anni. Quella rete non ha avuto condanne, non ha volto, ma ci ricorda che Fiesoli è sì stato condannato e sì morto, ma non era solo.
Il Forteto non è finito con le condanne comminate dal Tribunale di Firenze nel processo del 2015 e non è morto oggi. Lo scrive l'Associazione delle Vittime del Forteto in una nota di commento alla morte del fondatore della comunità. Gli adepti di Fiesoli, afferma nella stessa nota l'associazione, si sono nuovamente riuniti in uno splendido casale sito in Dicomano, dove accolgono alcuni disabili che ancora vivono inspiegabilmente con loro. Sempre l'associazione, assistita dall'avvocato marchese del Foro di Firenze, evidenzia che appena ieri, per la prima volta nella pluridecennale storia del Forteto, una madre colpita a suo tempo dalla comunità è stata sentita in un procedimento pubblico. La giunta ha lavorato con Gucci ignorando la politica e la residenza. Attendiamo la documentazione e chiediamo l'immediata pubblicazione degli atti. Lo afferma il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi in merito alla kermesse della Maison, che vedrà in particolare oggi e domani Santo Spirito of Limits. Chi governa non ha potere assoluto e non ha una delega in bianco per disporre come vuole di beni comuni e pubblici. Chiudiamo il mercato delle sale monumentali e delle piazze. Mettiamo la città a disposizione della cittadinanza per iniziative senza finalità di profitto che mantengano la vocazione pubblica, sottolinea Palagi. A margine di un evento questa mattina sull'evento di Gucci e sulla sua gestione è intervenuta la sindaca Sara Funaro. Sentiamola.
È una Maison fiorentina con una storia importante. Aver scelto di fare dopo tanto tempo un evento importante come questo nella nostra città per noi è motivo di orgoglio. Da tanto tempo noi stiamo dicendo che bisogna sostenere il mondo della moda. Il mondo della moda sta passando un momento di crisi e va sostenuto in tutte le forme. Oltre a questo lascerà un ritorno importante in città. Sono tanti i fondi che arrivano all'amministrazione comunale, sia per l'utilizzo degli spazi e anche con sponsorizzazioni che andranno a dare risposte nel mondo della cultura, per quella nostra direzione cultura, e nell'ambito dell'ambiente con progetti che porteremo avanti nell'ambiente. Penso che questa sia la risposta necessaria. Oltre a questo dico, se ci sono stati degli errori di comunicazione, le prossime volte ci coordineremo sempre meglio. quando ci sono gli eventi in città, e Firenze per fortuna è una città di grandi eventi, è normale che arrivano comunicazioni, che ci possano essere anche dei cambiamenti nella mobilità cittadina. Tra l'altro questa volta sono limitati a alcune ore, circoscritti in alcune aree.
Vedremo e continueremo a parlarne. Vi anticipo che saremo in diretta da Santo Spirito domattina nell'ambito della nostra newsline con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, proprio nella giornata clou degli eventi e della blindatura di questa parte dell'Oltrarno per quanto riguarda appunto l'evento promosso da Gucci. Intanto Pitti, uomo, diventa marchio storico di interesse nazionale, annuncia la prossima edizione in giugno all'insegna di sport, business ed eleganza, confermando Firenze come centro strategico per tutta la filiera. Sandra Salvato.
Pitti c'è da oltre mezzo secolo e ci sarà anche dal 17 al 20 giugno sempre alla Fortezza d'Abbasso a Firenze per l'edizione numero 108, un traguardo da tagliare su due ruote con la maglia rosa. E allora ecco che la rassegna sarà dedicata proprio ai bikers, perché la moda veste il quotidiano nelle sue differenti espressioni, dallo sport al lavoro al tempo libero. Dinamica e creativa, come del resto è sempre stata la kermesse, che fino ad oggi, grazie alla collaborazione strategica con l'agenzia ICE per l'internazionalizzazione del Made in Italy, ha fatto girare oltre 4.000 tra operatori e stampa estera. E il 2025 non sarà da meno, si attendono infatti 580 buyers e oltre 270 giornalisti, blogger, influencer e opinion makers. In mostra 730 marchi, di cui il 43% stranieri, in rappresentanza di un globo sempre più raggiungibile in ogni angolo e che frutta collaborazioni con Cina, Scandinavia, Corea, Emirati e ora anche con l'Ucraina. Firenze sta lavorando per confermarsi dunque un belico del mondo del fashion, catalizzatore di fondi per sviluppare l'incoming di buyers e comunicatori e dei mercati emergenti. Ma la vera ricchezza di Pitti Uomo resta proprio nel nome, che oggi il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha voluto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, un riconoscimento da incorporare con soddisfazione nel logo della manifestazione. Sotto questo prezioso cappello sfileranno gli ospiti speciali di giugno, un Plissei Semiache, i designer Post Archive Faction e il giovanissimo Niccolò Pasqualetti.
Il turismo croceristico che si riversa su Firenze sarà la prossima mobilitazione del comitato Salviamo Firenze, che si muoverà in trasferta verso la costa il 25 maggio per affrontare il tema dell'overtourism anche dal punto di vista ambientale e dell'impatto che il trasporto via mare ha poi sulla gestione dei flussi, con vere e proprie tratte promosse con tappa nel capoluogo toscano da Livorno. Ne abbiamo parlato con Massimo Torelli di Salviamo Firenze oggi nei nostri studi.
Faremo un fine maggio con molti appuntamenti che via via comunicheremo, anzi cercheremo di coinvolgere la radio. Un aspetto importante è che dare una risposta a una domanda che tutti noi facciamo: ma tutte queste persone che arrivano dalla mattina alla sera, arrivano in pullman, parcheggiano in pullman, stanno a Firenze 5 ore e ripartono, da dove arrivano? Mediamente arrivano dal porto di Livorno, perché il porto di Livorno è diventato uno degli hub centrali delle crociere. E un giorno, il 25 maggio, ci saranno 5 navi da crociera a Livorno, circa 28.000 persone, e andiamo lì insieme a chi di Livorno contesta questa deriva, che è una deriva pericolosa, perché c'è un aspetto: ogni nave da crociera inquina ogni giorno quanto 1 milione di macchine. Noi siamo qua, una città molto attenta, scudo verde, immaginiamo che quando noi si va a fare il weekend al mare stiamo accanto a 5 milioni di macchine accese.
Sulla costa, per accendere un riflettore su una situazione che è direttamente connessa alla gestione.
Noi ragioniamo sempre solo nell'aeroporto, non ragioniamo che in realtà c'è tour operator che segnalano che ci sono delle navi, dei percorsi, delle crociere del Mediterraneo che fanno Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, Firenze. Quando uno lo vede dice Firenze e poi dopo capisce.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Si chiama Resistere la Palestina, racchiudendo i concetti cruciali di presenza e resistenza, la 3 giorni mugellana dedicata alla questione israelo-palestinese, 15, 16 e 17 maggio, una serie di incontri, eventi e laboratori organizzati dal progetto SAI, Unione Montana Comuni Mugello, e dal progetto SAI di Dicumano. Sentiamo Chandra Raimondi Ciseri, referente e coordinatrice.
organizzare un evento che desse la possibilità di sensibilizzare il territorio, una terra comunque molto sensibile e attenta alle complessità, all'accoglienza anche dell'altro, delle diversità, si potesse proprio organizzare un evento così anche articolato e partecipato. Ci sarà anche appunto il laboratorio dell'antropologa Flavia Fini con i ragazzi della scuola del Giottulivi, poi appunto gli interventi di Som Disten, di Davide Olori, il sociologo. Diciamo, in relazione al fatto che noi da poco tempo nel progetto SAI, che è il progetto ministeriale di accoglienza dei migranti, stiamo appunto ricevendo ultimamente delle famiglie proprio provenienti da Gaza, e quindi stiamo toccando con mano la drammaticità di questa situazione storica e anche proprio la disperazione di questo popolo. Quindi è importante anche per un territorio come il Mugello che si possano conoscere effettivamente quali sono i temi in gioco. Portano con sé un senso di impotenza, che poi è quello, lo stesso senso di impotenza che insomma viviamo noi come occidentali di fronte a una politica che si volta dall'altra parte palesemente, o che comunque dà delle risposte inadeguate. Diciamo, una politica europea che sembra proprio non essere più la garante dei diritti umani.
E vi segnaliamo due manifestazioni promosse per i prossimi giorni sul territorio nell'ambito del nostro spazio, la Toscana per la Palestina, alle 17:30 di domani a Pisa, in piazza 20 settembre, corteo di boicottaggio commerciale nell'anniversario della Nakba 1948-2025, 77 anni di resistenza. Sabato 17 si terrà un corteo anche a Firenze alle 14:30. con concentramento in piazza Santa Maria Novella, promosso da Firenze per la Palestina. Vi ricordiamo che potete inoltrarci le iniziative che poi diffonderemo in City Gaza scrivendoci a redazione@controradio.it. Allagamenti, sicurezza e manutenzione idrologica al centro della puntata di oggi di Dillo a Controradio, a partire dalla segnalazione di Miria, residente di Soffiano, che ci ha contattato per i danni subiti alle cantine dei condomini di via Arnoldi dopo l'alluvione del 14 marzo, una situazione per la quale viene chiesto anche con lettere alle istituzioni, al consorzio di bonifiche, a tutti gli enti preposti, la presa in carico del fossato tracimato a ridosso delle case e il monitoraggio dei terreni circostanti. Sentiamolo.
Noi abbiamo avuto un allagamento pesante, cioè siamo riusciti a non avere danni, però tutto quello che era nel sottosuolo, nei garage, nelle cantine è andato perso. Sto parlando con voi proprio da casa, io abito appunto in via Arnoldi al 6 a 2, e abbiamo in questo contesto un contesto verde ai piedi della collina di Bello Sguardo, confiniamo con un terreno, grandissimo terreno, in gran parte non coltivato, e a cui non viene fatta manutenzione. Quindi nel caso di un terreno si parla di tagliare l'erba, si parla di tenerlo attivo e in grado di assorbire situazioni come questa, cioè di una pioggia intensa. Ci siamo rivolti al comune subito, già la prima email è partita il 22 di marzo. Il passaggio di comunicazione fra un ente e l'altro è lentissimo. Io ho un blocco appunti dove ho scritto tutti i passaggi che ho fatto e le telefonate che ho fatto, e mi rendo conto che mi stanno rimandando a una persona a cui avevo telefonato già una settimana prima. Il nostro problema è quello di tutti, cioè pensiamo che se non si interviene una situazione del genere si possa ripetere. Noi siamo passati dai 50 centimetri del 28 di gennaio a 1,70 m del 14 di marzo.
Un'ultima notizia di cronaca: morta stamani in un incidente stradale sulla tangenziale ovest di Siena la conducente di un'auto, una donna di 78 anni, per uno scontro tra veicoli nei pressi dello scambio di carreggiata attivato per lavori urgenti dall'ANAS causati da un movimento franoso. La sua auto si è scontrata con un furgone, il conducente di questo mezzo è rimasto ferito. Sul posto 118 vigili del fuoco e forze dell'ordine, chiuso l'ingresso acqua calda della tangenziale ovest in direzione Grosseto. Grosseto. In conclusione, le previsioni del tempo per le prossime ore sulla Toscana: moderato aumento della nuvolosità nell'interno durante il pomeriggio, quando non si escludono isolati rovesci, venti deboli orientali, mari poco mossi, temperature minime in lieve calo, massime invece in aumento. 13 passate da 2 minuti, subito la linea al City Lights dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.